Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Net.
Sommario della puntata. Immigrazione e asilo. Dopo anni di negoziato, l'Europarlamento ha approvato la riforma. L'accordo è criticato da molte parti per la riduzione dei diritti. Amnesty International: peggioreranno le sofferenze dei migranti. Aumento delle temperature e siccità sono ormai un fenomeno globale. Il caso dell'Africa, dove le cascate Vittoria non hanno quasi più acqua. Diario americano, l'aborto sarà tra le questioni che decideranno le elezioni di novembre. Ultimo atto, la reintroduzione di una legge dell'Ottocento in Arizona. Birmania, l'opposizione armata sta mettendo in crisi la giunta militare. A 3 anni dal colpo di Stato, l'esercito sta perdendo una serie di centri importanti. Progetti sostenibili, Stoccolma, obiettivo zero emissioni entro il 2030, tra le prime metropoli al mondo. Graphic novel, Rwanda, à la poursuite de génocidaire, il romanzo a fumetti di Thomas Ribi e Damien Rudeau. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Cominciamo con l'immigrazione. Il Parlamento europeo ha approvato questo pomeriggio la riforma delle norme su immigrazione e asilo. I negoziati sono durati diversi anni. Le nuove regole entreranno in vigore tra 2 anni. Viene accelerata la procedura per ottenere asilo e incrementato il ritorno dei migranti irregolari nei loro paesi d'origine. Invariato il sistema di Dublino, niente ricollocamenti obbligatori. Hanno votato a favore i 2 principali gruppi all'Europarlamento, i Popolari e l'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici, quindi sostanzialmente il centro-sinistra, però con defezioni importanti. Critiche le organizzazioni per i diritti umani. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
Sono molti questi rischi, sono legati alle procedure accelerate di accertamento dei requisiti per ottenere o meno asilo, procedure accelerate dunque sommarie, l'aumento dei rischi di detenzione, l'uso della tecnologia per monitorare movimenti non autorizzati alle frontiere. Un aspetto preoccupante è questo archivio di impronte e altri e dati biometrici che può riguardare anche i minorenni. Rimane il sistema di Dublino e questo è un enorme problema perché costringe le persone che approdano o arrivano alla frontiera europea a rimanere per un lungo periodo di tempo nel paese in cui hanno messo piede. Il primo, non c'è un meccanismo vincolante per i ricollocamenti, si parla genericamente di un pool di solidarietà senza obblighi, ma se uno non accetta i ricollocati basta che versi 20.000 euro per ogni persona che non ha accettato. Insomma, controlli, procedure accelerate, dinieghi, e un grande incentivo ai respingimenti e un accento preoccupante alla esternalizzazione delle frontiere. L'Unione Europea ha abdicato le sue responsabilità. La filosofia di questo patto è dire agli Stati membri: fate un po' quello che volete, fate accordi, respingete e non vi diremo nulla.
Ecco, è corretto dire che è un patto che ha come titolo, possiamo dire in questo modo, l'Europa che si chiude o che tenta di farlo di fronte alle migrazioni?
Sì, è l'ennesimo capitolo della Fortezza Europa. La cosa che ha fatto impressione ad Amnesty International è che i negoziati sono iniziati nel 2020 e ogni negoziato ha peggiorato il testo, indebolendo il sistema di protezione di accesso all'asilo, prolungando la detenzione, il confinamento alle frontiere, trasferendo ulteriori responsabilità agli stati fuori dall'Europa. Quindi Abbiamo fatto un passo indietro di decenni dal punto di vista della legislazione europea in materia di asilo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In questi giorni l'ufficio meteorologico dell'Unione Europea ci ha ricordato come il mese di marzo, il decimo consecutivo, sia stato il più caldo di sempre a livello globale. Tra le zone del pianeta più in difficoltà ci sono Africa occidentale e Africa meridionale. Sentiamo Sara Milanese.
Tra febbraio e marzo un'ondata di caldo estremo ha portato al superamento di record di temperatura in quasi tutta l'Africa. Secondo gli esperti non era mai successa una cosa simile in nessuna parte del mondo nella storia climatica dei nostri giorni. Facciamo alcuni esempi. In Camerun, nella città di Garowa, il termometro è arrivato a segnare 45 gradi e mezzo, un nuovo record nazionale per il mese di marzo. Navrongo in Ghana ha sfiorato i 44 gradi. In Niger ci sono stati picchi mai raggiunti prima in quasi tutte le stazioni di monitoraggio, con temperature fra i 43 e i 45 gradi. Caldo record anche in Burkina Faso e in Mali, per restare in Africa occidentale, che è stata la regione del continente più colpita da queste alte temperature. Ad enfatizzare un riscaldamento che sappiamo essere globale, c'è l'effetto del Niño, che pur essendo in fase di ritiro si fa ancora sentire e che svela, come afferma un nuovo studio da poco pubblicato dal World Weather Attribution, la crescente vulnerabilità proprio dell'Africa occidentale agli eventi climatici estremi. Qui, più che in altre zone del continente, infatti, le alte temperature si combinano con l'elevata umidità tipica di quest'area e con le precarie condizioni abitative diffuse in questa regione, dove gran parte della popolazione ha ancora un accesso limitato ai servizi essenziali. Mancano ancora investimenti e pianificazioni adeguate per affrontare questi caldi estremi, anche per la mancanza di risorse a disposizione dei governi e anche per la mancanza degli adeguati finanziamenti da parte della comunità internazionale ai fondi Loss and Damage istituiti nell'ambito delle conferenze dell'ONU sul clima, quei fondi che i paesi più ricchi si erano impegnati a versare per compensare i danni subiti dal sud globale proprio a causa dei cambiamenti climatici, cambiamenti alimentati soprattutto dalle emissioni delle nazioni più industrializzate. L'ondata eccezionale di calore non ha però investito solo l'Africa occidentale, ne ha risentito infatti tutto il continente. In Sud Sudan le scuole hanno riaperto il 2 aprile dopo due settimane di pausa per le alte temperature. Caldo record registrato anche più a sud, dalla Namibia allo Zambia, fino a Botswana e Sudafrica. Secondo ActionAid, oltre 20 milioni di persone in tutta l'Africa meridionale stanno infatti affrontando una grave crisi alimentare proprio per la siccità indotta dal Niño. I più vulnerabili sono i minori, le donne incinta e gli anziani. Subito dopo Malawi e Zambia, lo scorso 3 aprile anche lo Zimbabwe ha dichiarato lo stato di calamità per la siccità. Le autorità del fiume Zambezi, fiume che segna il confine tra Zambia a nord e Zimbabwe a sud, denunciano che il livello dell'acqua registrato alle cascate Vittoria durante la terza settimana di marzo era inferiore del 75% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e questo soprattutto a causa delle scarse precipitazioni, che pesano su coltivazioni con raccolti sempre più scarsi. Il basso livello di questo importante fiume però colpisce anche le comunità di pescatori, che non riescono più a sostenere le loro famiglie con la loro attività. Si assiste, denunciano le ONG a partire proprio da ActionAid, ad un circolo vizioso. La carenza alimentare si lega alle difficoltà economiche e le famiglie ritirano i figli da scuola. E le prospettive di miglioramento per ora non si vedono. Gli effetti del Niño potrebbero durare ancora fino a giugno.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. About you and hearing.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, l'aborto sarà con ogni probabilità tra i temi che decideranno le elezioni del prossimo novembre, se ne sono accorti anche i repubblicani, anche i più trampiani, alcuni stanno facendo addirittura marcia indietro. L'ultimo atto è una decisione della Corte Suprema dell'Arizona. Sentiamo Roberto Festa.
Aborto, capitolo 2. Ieri proprio qui a Esteri raccontavamo di come Donald Trump stia cercando di risolvere quello che, a suo giudizio, potrebbe diventare un problema molto grave per i repubblicani in vista delle elezioni presidenziali, e cioè l'aborto. Trump si è espresso contro l'approvazione di un bando nazionale all'aborto. Ha detto cioè di ritenere che ogni Stato debba decidere autonomamente come regolamentare la questione. In questo modo l'ex presidente e attuale candidato repubblicano alla presidenza si è attirato le ire dei religiosi, della destra, del suo partito, ma ha appunto cercato di dare una soluzione a quello che lui davvero teme, cioè che il 5 novembre prossimo milioni di americani vadano a votare democratico, quindi Joe Biden, per difendere il diritto all'aborto messo a rischio dai repubblicani. Trump pensa che sia stato proprio l'aborto a impedire ai repubblicani di mettere a segno una vittoria clamorosa e importante alle elezioni di midterm 2022 e non vuole quindi ripetere l'esperienza. Le ultime ore hanno però portato una novità importante. La Corte Suprema dell'Arizona ha approvato 4 giudici contro 2 la richiesta di reintrodurre un bando all'aborto presente in una legge del 1864, una legge piuttosto scura, mai davvero entrata in vigore, approvata quando l'Arizona non era nemmeno uno Stato. Secondo questa legge è consentito abortire solo in presenza di un pericolo di vita per la donna. In tutti gli altri casi, inclusi stupro e incesto, l'aborto è vietato. In questo momento in Arizona era in vigore una legge votata dall'Assemblea Legislativa dello Stato a maggioranza repubblicana, una legge che proibisce l'aborto dopo le 15 settimane. I giudici, tra l'altro tutti di nomina repubblicana, dicono che la legge del 1864 precede l'attuale normativa, non è mai stata revocata e quindi è ancora in vigore. Giudici che comunque sospendono per 14 giorni la loro sentenza per consentire l'appello. La sentenza ovviamente è scatenata in Arizona, ma direi in tutti gli Stati Uniti, commenti e nuove polemiche. La governatrice democratica dello Stato, Katie Hobbs, parla di un giorno buio terribile per l'Arizona. I democratici vedono comunque nella questione un tema da sfruttare elettoralmente. Venerdì arriva nello Stato, proprio per parlare di diritti riproduttivi, Kamala Harris, la vicepresidente. Ancora i democratici, insieme ai gruppi per i diritti delle donne, stanno raccogliendo le firme per votare un referendum che dovrebbe inserire il diritto all'aborto nella Costituzione dell'Arizona. I repubblicani quindi ora intuiscono il rischio, intuiscono che l'aborto può davvero diventare per loro un problema enorme e quindi corrono come possono ai ripari. Carrie Lake, trampiana di ferro, candidata repubblicana al Senato per l'Arizona, possibile scelta di Trump come candidata vice, era fino a qualche mese fa favorevole a un bando nazionale all'aborto. Ora ha cambiato totalmente posizione, dice che è contraria al bando e che governatrice dell'Arizona e legislatura dello Stato devono intervenire per correggere la legge del 1864. Staremo a vedere quello che succederà in Arizona, certo che a livello nazionale si sta realizzando quello che i democratici hanno sperato per mesi, e cioè usare l'aborto per consolidare, per infiammare la propria base elettorale.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Da alcune settimane i gruppi ribelli birmani hanno inflitto sconfitte importanti e significative all'esercito regolare. A 3 anni dal colpo di Stato la giunta militare è decisamente in crisi. Il futuro è incerto per tutti. Il nostro collaboratore, Gabriele Battaglia.
Tre anni dopo il golpe militare che ha portato al potere in Myanmar, la giunta guidata da Min Aung Hlaing sembra stringersi il cerchio intorno al Thaad Maw, l'esercito governativo, mentre è caduto un altro centro fondamentale al confine con la Thailandia, Miao Wadi, e centinaia di soldati disertano. Questa è l'ultima di una serie di sconfitte per la giunta, che ha perso anche territori cruciali lungo il confine con Cina e India, nonché aree dello stato Rakhine, nell'ovest del paese, al confine con il Bangladesh, regione già nota per la persecuzione dei Rohingya, per non parlare di un recente attacco di droni su Naypyidaw, la capitale. A cantare vittoria l'ampio fronte pro-democrazia rappresentato dal National Unity Government, ma in realtà il successo è reso possibile soprattutto dal contributo degli eserciti etnici, cioè delle minoranze da sempre in conflitto con il potere centrale, che hanno decenni di esperienza bellica sul campo e anche armamenti evoluti a disposizione. Questo già ci dice che le forze ribelli hanno obiettivi che variano. Da un lato la maggioranza Bamar buddista che vuole abbattere la giunta per un Myanmar unito e democratico. Dall'altro le altre etnie che puntano invece a un'indipendenza sempre maggiore, non solo formale, ma con tanto di eserciti etnici indipendenti. Finora i tentativi di trovare un accordo tra il potere centrale e i gruppi etnici sono sempre falliti, anche ai tempi di Aung San Suu Kyi. Quanto alla giunta militare, il suo problema non sono solo le sconfitte strategiche, le difficoltà economiche, bensì l'umiliazione, il morale che crolla, le diserzioni. Il fatto che tanti diversi gruppi in tutto il paese combattano la giunta costringe l'esercito regolare a diradare le proprie forze, a commettere atrocità crescenti e a cercare nuovi effettivi. A questo proposito è di un paio di giorni fa la notizia che il Thaad Maw starebbe reclutando nuove leve proprio tra i Rohingya, cioè i perseguitati di sempre, l'etnia musulmana che ha subito, secondo l'ONU, una vera e propria pulizia etnica tra il 2012 e il 2017. Coscrizioni forzate, ovviamente. L'esito della situazione nel medio periodo può essere non tanto la caduta del regime militare, bensì del suo capo, Min Aung Hlaing, che però potrebbe essere sostituito sia da qualcuno più aperto al compromesso, sia invece da un aguzzino ancora più brutale. Sul lungo periodo la vittoria dei ribelli aprirebbe immediatamente una nuova stagione di contraddizioni tra le forze che l'Occidente considera democratiche e gli eserciti etnici, cioè tra i nazionalisti birmani e chi molto semplicemente ritiene che una cosa chiamata Myanmar non esista. Dopodiché c'è il gioco a geometrie variabili dei paesi limitrofi, cioè soprattutto il blocco regionale, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico e la Cina. Ma questa meriterebbe una trattazione a parte.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Came along the winter. Kill off all my language. The shadows go long on the walk across the ice on the lake. The future of December is memories of last summer. So I stoke it like a wood stove. I'm always wanting more. The endless weight of my life can be lifted up like wings. The underneath of my life, an effortlessness in it sings. I live up to what I sing to, as if I'm telling the truth. I imagine who is listening. It's not all of you, I mean. La 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 in the morning, when the blinds are open, that's when I see the red wing. And the red wing sees me too. The endless weight of our lives can be lifted up like wings. The underneath of our lives, an effortlessness.
È arrivato il momento dei progetti sostenibili con Fabio Fimiani che oggi ci porta in Svezia. Sentiamo.
Stoccolma a zero emissioni entro il 2030, con grande impegno per la riduzione dell'impatto della mobilità delle persone e delle merci. La capitale svedese ha già avuto l'approvazione della programmazione per arrivarci da parte dell'Unione Europea. È un piano ovviamente articolato, quello che la città in corso per riuscire a essere tra le prime metropoli a raggiungere l'ambizioso obiettivo climatico. Finora Stoccolma ha ridotto di oltre la metà le emissioni del 1990 e la diminuzione del traffico è stata del 15%. Uno dei cardini della strategia emissioni zero è l'elettrificazione dei mezzi di trasporto per le persone e per le merci. Gli spostamenti privati già oggi tra il 75 e l'80% avvengono con mezzi pubblici in bici o a piedi. Per questo motivo, entro il 2030, la flotta di navigazione a Stoccolma sarà convertita da combustibili rinnovabili a elettrico, mentre le auto private così alimentate dovrebbero diventare la metà del totale, oggi sono più di un quinto. Gli spostamenti con mezzi propri dovranno diminuire del 30%. Per questo motivo entro il 2026 ci saranno due zone a emissioni zero, di cui una nel centro di Stoccolma, dove entro il 2028 tutti i parcheggi pubblici saranno dotati di stazioni di ricarica. Per gli altri posteggi l'obiettivo è di arrivare entro l'anno prossimo al 25% di prese elettriche per auto, per il 2030 al 100%. La strategia per il traffico merci di Stoccolma prevede anche un cambiamento degli orari. Grazie all'elettrificazione i mezzi sono più silenziosi, quindi sarà introdotta la consegna notturna. Questo permetterà pure maggiore produttività per la ridotta congestione del traffico. Per questo motivo ci saranno anche postazioni di ricarica rapida e sarà sostenuta l'introduzione delle bici cargo, che occupano meno spazio e hanno capacità di accesso maggiore rispetto ai mezzi più grandi. A Stoccolma puntano a incrementare ancora la mobilità ciclistica per arrivare al 15% degli spostamenti totali. Per questo motivo le infrastrutture ciclistiche saranno estese e ammodernate per consentire migliore scorrevolezza, oltre a migliorare la manutenzione per rendere maggiore il comfort per gli utenti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo con la graphic novel con Luisa Nanni Pieri, che anche oggi, per ricordare i 30 anni del genocidio in Ruanda, ci racconta un romanzo a fumetti sul paese africano. Da Emanuele Valenti un saluto, Esteri torna domani con Sciauchi Senussi. Una buona serata e un buon ascolto.
Ruanda, autunno 2021. Un fuoristrada avanza tra le colline boscose e le piantagioni di tè di Gikongoro nel sud-est del paese. A bordo ci sono il giornalista francese Thomas Riby e i coniugi Alain ed Afrosa Gauthier, che sono venuti a fare un lavoro che non andrebbe fatto: cercare e raccogliere le testimonianze di sopravvissuti e aguzzini del genocidio dei Tutsi. Delle prove a carico di diverse persone sospettate di aver partecipato alle mattanze, se non di averle ordinate e supervisionate, prima di rifugiarsi in Francia, dove oggi potrebbero essere processate. Pubblicato oltre Alpe alcuni mesi fa, il potente romanzo grafico Ruanda à la poursuite des génocidaires riesce a raccontare con estrema delicatezza e dolcezza la tenacia di una coppia di cittadini come tanti che, travolti dalla storia, hanno dedicato più di 20 anni alla ricerca della giustizia. Gli acquerelli digitali, il tratto fine di Damien Roudot e un notevole lavoro sulle transizioni e il respiro del racconto fluidificano i passaggi tra i diversi piani temporali e le ambientazioni della storia. Dal Ruanda di oggi, dove ogni magnifico paesaggio naturale nasconde orrori indicibili e dove per le strade spuntano le divise colorate di chi è stato condannato per crimini legati al genocidio o di chi ancora aspetta la sentenza, a quello del passato, evocato dalle parole dei testimoni del genocidio, vittime e carnefici, e da tonalità di seppia che tendono al color fango o ruggine, come se una patina di pioggia tinta di sangue contaminasse ogni ricordo, compresi quelli legati alla storia coloniale, ma anche dalle silhouette e dai volti delle vittime che riemergono costantemente come fantasmi sullo sfondo. pagina dopo pagina, con un ritmo pacato che lascia ai sopravvissuti il tempo di raccontare le loro storie, si scopre anche il destino di Dafrosa e della sua famiglia, di come, bambina, sfuggì ai massacri del 63 rifugiandosi in una chiesa, la stessa al cui interno, nel 94, furono uccisi più di 8.000 Tutsi, di come, a 19 anni, nel 73, l'esplosione di nuove violenze la spinse a scappare in Burundi e poi in Francia, dove ha ritrovato e sposato il suo ex professore di francese, Alain. Della sua famiglia, rimasta in Ruanda, dopo il 94, non rimangono oggi che due nipoti, sopravvissuti, per miracolo. Quando la coppia si rende conto che molti carnefici, si stima tra i 200 e i 400, vivono invece impuniti e tranquilli in Francia, all'impotenza e alla disperazione della superstite subentra il bisogno di agire per ridare una dignità alle vittime attraverso la giustizia. È così che nel 2001 la coppia fonda il collettivo delle parti civili per il Ruanda, che da allora ha portato davanti ai giudici 6 presunti criminali a fronte di quasi 40 denunce per genocidio. La lentezza della giustizia francese e il rifiuto sistematico di estradare gli accusati basato sul fatto che la legge ruandese che punisce gli atti di genocidio sia entrata in vigore dopo il 94, il fatto che le indagini pesino sulle spalle di cittadini come loro anziché sui giudici istruttori e la difficoltà di trovare le prove necessarie alle condanne che aumenta con il passare degli anni sono solo alcuni degli ostacoli che hanno dovuto affrontare e sono uno dei simboli della difficoltà che ancora oggi la Francia ha ad assumersi le sue pesanti responsabilità nel genocidio. Ruanda à la poursuite des génocidaires di Thomas Riby e Damien Rudeau, 184 pagine a colori, edizione Stenikis, 24 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.